Volevo parlarvi di quello che era accaduto circa un paio di settimane fa e se vi dico poi una parola, presto capirete, perché un paio di settimane fa è accaduto che una persona ha menato un giornalista, la famosa capocciata di Ostia. È un fatto che noi sappiamo tutti abbastanza bene, anche perché le cose che succedono a Roma poi si sanno subito a livello nazionale. Ma la cosa che a me ha colpito è vedere poi i commenti subito dopo a questo evento. Ci sono state diverse, tante persone che hanno approvato quello che questa persona ha fatto a questo giornalista. Tempo fa in televisione avevano intervistato dei personaggi noti pubblici e loro dicevano che per loro preferivano essere governati da persone anche corrotte, ma che sapevano però governare. Non importava se erano pulite, anche se erano corrotte, per loro andava bene, ma l'importante per loro era l'esperienza. Ma la cosa sorprendente è che il pubblico applaudiva a questo. Io non so se anche per voi avete questa sensazione, ma oggi alcune certezze che noi avevamo qualche tempo fa, oggi non ci sono più. Pensiamo un attimo al concetto di famiglia. Il concetto che noi avevamo di famiglia qualche anno fa era abbastanza chiaro, delineato, preciso. Oggi il concetto di famiglia è totalmente cambiato. Non è più quello come di una volta, come lo pensavamo noi. Ma anche le notizie. Oggi esiste questa parola che è chiamata, sono le fake news, sono notizie da verificare. Forse non sono vere. Quindi quando sentiamo una notizia dobbiamo dire sarà vera. Una volta mi ricordo era bello perché quando sentivi una notizia si diceva ma chi te l'ha detto? Dove l'ha sentito? Al telegiornale. Ah, allora è vero. Oggi purtroppo non è più così. Oggi viviamo in un mondo in cui alcune certezze, alcuni punti di riferimento non sono più quelli di una volta, non sono più quelli di prima. E secondo me anche la fede. Questo pensiero si trasporta anche nella fede. Oggi, se noi sentiamo le persone diverse, sentiamo che ognuno ha un suo concetto di fede, ognuno ha un suo modo di pensare alla fede, ognuno ha un suo pensiero su chi è Dio, ognuno ha un suo pensiero su qual era lo scopo di Cristo, chi era Cristo. E credo che anche noi, alla luce di tutto questo, il nostro annuncio, il nostro messaggio sia un po' fatto con timidezza o senza una reale convinzione. Del resto ognuno ha una sua verità e guai a contraddirla. Il passo della Bibbia che oggi vorrei vedere insieme a voi ci parla l'opposto di questo pensiero, ci parla di certezze. È un passo scritto dall'Apostolo Giovanni e in questa lettera Giovanni non ci dice, non ci annuncia nuove dottrine, ma è un invito per chi, i destinatari della lettera e per noi oggi che siamo qui, a ricordare qualcosa che noi già sappiamo. Giovanni scrive questa epistola, che è la prima epistola di Giovanni. Così potete iniziare, tanto iniziare a prenderla. La scrive intorno al 90 d.C. Giovanni, come sapete, è stato l'ultimo apostolo in vita rimasto. E lui scrive queste epistole, queste lettere alle chiese dell'Asia e in particolare scrive alla chiesa di Efeso. Questa era una chiesa fondata, come sappiamo, da Paolo, dall'apostolo Paolo. E c'era un motivo perché lui scrive questa lettera, un motivo ben specifico, perché forse all'interno della stessa chiesa, forse c'erano dei pensieri, delle correnti di pensiero di quel tempo, c'erano delle persone che stavano immettendo delle notizie false circa la persona di Gesù. Queste persone avevano una visione di Cristo. Ma questa visione però non corrispondeva alla realtà, è come noi l'abbiamo oggi. Questa questa visione non corrispondeva alla realtà su chi era Cristo, e questa era una visione errata. Loro, in sostanza, il loro pensiero era questo: volevano negare l'autorità di Cristo, nel senso che loro non è che non credessero in Gesù come in Gesù di Nazareth, ma queste persone negavano che Gesù fosse il Cristo. Negavano la sua incarnazione, negavano che Lui era il Figlio di Dio, negavano che Lui era Dio. E c'è in un passo Giovanni dice: io vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. E allora Giovanni, scrivendo la prima lettera, la prima epistola, inizia con un prologo, che sono i primi quattro versetti. Lui afferma una cosa con assoluta certezza, afferma alcune cose fondamentali. Dice la prima è che in un momento preciso della storia dell'uomo Dio è venuto di persona, in carne, sulla terra, nella persona di Gesù Cristo. E dice è venuto in un momento ben preciso. E poi dice un'altra cosa: Cristo ha portato un messaggio chiaro per l'umanità, è il messaggio del Vangelo. Giovanni dice che noi queste cose le possiamo confermare, perché noi, gli apostoli, eravamo lì. Noi lo abbiamo visto a Gesù, noi lo abbiamo ascoltato mentre parlava, noi lo abbiamo toccato con le nostre mani. Dice, noi lo abbiamo contemplato. E allora, alla luce di questa premessa, vogliamo leggere prima Giovanni, il primo capitolo, i primi quattro versetti. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. E ci fermiamo qui. Il tema predominante di questa epistola, come ho detto prima, è la certezza. La certezza, possiamo dire, del cristiano. La Chiesa, fin dalla sua fondazione, è sempre stata attaccata. Fin dall'inizio, se noi ricordiamo i primi tempi di Paolo, quando il legalismo, i giudei si opponevano alla trasmissione del Vangelo, tanto che poi gli apostoli stessi sono stati ostacolati, sono stati perseguitati e poi sono stati uccisi. E pensate, dopo un secolo Giovanni scrive questa epistola in risposta non allo stesso pericolo, ma a un altro pericolo che stava contaminando la Chiesa. Questo pericolo era di natura diversa da quello di Paolo. E come ho detto prima, questo era un pensiero che negava che Gesù fosse il Cristo. E oggi, anche oggi, la Chiesa è attaccata. Il padre della menzogna, Satana, continua ancora oggi a attaccare la Chiesa e lo farà fino alla fine, e lo farà fino all'ultimo giorno. Oggi il pensiero comune è quello di smontare i piani di Dio, è quello di smontare la parola del Signore, è quello di smontare quindi il concetto di matrimonio, è quello di smontare il concetto di famiglia, è quello di annullare la salvezza per l'uomo, la salvezza per sola grazia, è quello di annullare la parola di Dio. Il principe, il padre della menzogna, sta lottando contro queste cose, vuole negare l'amore di Dio per gli uomini e negare la salvezza. Allora Giovanni in questa epistola dichiara la verità e vuole comunicarci che questa verità garantisce al credente la conoscenza del Vangelo che dona prima di tutto la salvezza e poi dona fiducia e coraggio. La parola che dona vera vita e vera gioia all'uomo si trova solo nelle parole di Dio. Non ci sono altre dottrine, anche queste moderne, altri pensieri, altre filosofie che vogliono toglierci la comunione con Dio, altri pensieri che forse tentano di dividere la Chiesa, ma la vera parola si trova solo in Cristo, la parola che dona vita, la parola che dona gioia e comunione, come Lui ci ha ricordato, si trova solo in Cristo e gli Apostoli ce ne danno una testimonianza. Gli Apostoli ci danno una testimonianza e ci dicono che Cristo è venuto sulla terra per portarci questo annuncio, l'annuncio della parola della vita. E chi non conosce Cristo, chi non riconosce Gesù come il Cristo, non riconosce neanche Dio. E allora il passo di oggi che abbiamo letto ci attesta quattro aspetti di questo annuncio che Giovanni fa a queste persone, ma che fa a noi. Il primo aspetto è la prova di questo annuncio. E la prova di questo annuncio è la prova che Cristo è venuto sulla terra e ha portato il messaggio di Dio e la loro testimonianza. Il problema di queste persone che non riconoscevano Gesù, il Cristo, loro non riuscivano a concepire il fatto come il Cristo potesse incarnarsi in un uomo. Sapete, questa forma di pensiero che è iniziato ai tempi di Giovanni e poi dopo si è sviluppata ancora dopo, è una forma di pensiero che è chiamata lo gnosticismo, che si sviluppò nel secolo successivo, tanto da influenzare anche il cristianesimo, e queste persone dicevano: nel corpo, nella materia c'è il male e nello spirito c'è il bene. E quindi queste persone e questo pensiero afferma che era impossibile che in Gesù il Cristo potesse, Lui potesse essere Dio. Allora dicevano: sì, Cristo è venuto sulla terra, ma non è venuto in carne ed ossa, era un'apparizione. E forse era come ai tempi dell'Antico Testamento, in cui era soltanto in forma di spirito, forse in una forma di angelo, ma non si trattava di forma umana. Allora Giovanni afferma no. Dice: noi l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato e l'abbiamo contemplato. E Giovanni ci porta una prova personale. Giovanni dice: la più importante testimonianza di questa visione è che Giovanni ci descrive proprio tutti i sensi di una persona umana che ha visto Cristo. Dice: noi l'abbiamo visto con i nostri occhi, lo abbiamo guardato, le nostre mani lo hanno toccato, e i verbi sono messi come se lui, mentre scrive questa epistola, ancora sentisse quella voce, ancora vedesse nei suoi occhi quello che ha fatto Gesù. E sapete, Giovanni non ha parlato di quello che ha ascoltato, non ha parlato di cose che qualcuno gli ha riferito. Giovanni stava testimoniando qualcosa che lui stesso aveva visto e aveva sentito. E poi c'è questo verbo, è molto bello, dice: noi lo abbiamo contemplato. E contemplato vuol dire proprio guardare a lungo una persona. Forse questa persona neanche si accorge che tu lo guardi, ma vuol dire proprio guardarlo con intensità particolare. È un po' quando noi andiamo a teatro. Noi quando andiamo a teatro fissiamo l'attore principale o gli attori principali e cerchiamo di capire ogni singolo movimento, come è vestito, come si muove, ma poi cerchiamo di capire qual è il messaggio di questa persona. Lo studiamo, lo osserviamo. E Giovanni dice: noi lo abbiamo visto, lo abbiamo studiato, lo abbiamo contemplato e vi assicuriamo che Gesù è il Cristo. Gesù ha portato la parola di Dio. E un'altra prova della loro testimonianza è, come vedete, Giovanni usa il plurale, dice noi. Noi lo abbiamo visto, noi lo abbiamo contemplato, noi lo abbiamo toccato. Lui stava parlando nel nome degli apostoli. Questo che lui dice, che lui ha visto e che lui ha toccato, non era soltanto un suo pensiero, ma era un'espressione che riguardava tutti gli apostoli. E leggiamo insieme un passo in 2 Pietro 1,16. Pietro, un altro apostolo, un altro testimonio oculare, scrive queste cose in 2 Pietro 1,16. È scritto: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. E Pietro dice che quello di Gesù Cristo è un fondamento sicuro, poiché consiste nella loro testimonianza. Sapete, la gente nell'Antico Testamento ha sentito la voce di Dio e dice che hanno tremato il popolo di Israele. Gli apostoli l'avevano visto, ma toccare fu la prova concreta della realtà materiale, che la parola divenne carne ed è vissuta per un po' in mezzo a noi. E così Giovanni, con questi versetti, vuole comunicarci che questa testimonianza è vera, questa testimonianza è reale, ma poi il secondo punto di questo annuncio è che questo annuncio è venuto nella persona di Gesù Cristo, in carne ed ossa, perché il Signore voleva portarci di persona questo messaggio, talmente era grande l'amore verso di noi. E ci parla della natura di questo annuncio. Gesù. Gesù era perfettamente Dio e perfettamente uomo. Pensate che Gesù Cristo chiamò se stesso figlio dell'uomo almeno 80 volte nei Vangeli. In questo modo lui si identificò senz'altro con i figli degli uomini, perché lui fu l'unico a realizzare tutto ciò che era nell'idea di Dio per l'uomo. L'unico vero e perfetto uomo che sia mai esistito fu Gesù, e fu sviluppato dalla radice umana. E la sua umanità è dimostrata dalla parentela umana, dalla sua nascita, dalla sua vita. Gesù si sottomise alle condizioni umane in un corpo umano, dal suo aspetto fisico e dalle limitazioni fisiche, pur essendo senza peccato. Gesù fu soggetto alla fatica, alle necessità, al sonno. Fu soggetto alla fame, alla sete. Gesù Cristo fu soggetto alla sofferenza e fu soggetto al dolore fisico. Gesù Cristo era perfettamente Dio, ma era perfettamente uomo. E non c'è niente, non c'è niente, assolutamente niente, che di noi Gesù non possa comprendere. Non c'è niente, non c'è nessuna sofferenza, non c'è nessun dolore, non c'è nessuna tribolazione che Gesù di noi non possa comprendere. Perché quello che lui, che noi passiamo come uomo, lo ha passato anche Gesù. Ed esiste una relazione che è proprio vitale, che non si può dividere fra Cristo e il cristianesimo. Forse gli altri fondatori di altre religioni possono coesistere senza coloro che le hanno fondate. Forse si può avere il buddismo senza Buddha, si può avere l'islamismo senza Maometto, ma non possiamo avere il cristianesimo, la nostra fede, senza Cristo. Il cristianesimo, la nostra fede, non è una religione, ma è una vita, è la vita eterna in Dio. E la sua vita è fatta vivente dentro di noi. Nella provvidenza di Dio, sapete, altri uomini avrebbero potuto comunicare un messaggio sostituendo Mosè. Forse altri uomini avrebbero potuto comunicare il messaggio di Dio sostituendo Aronne, Davide, Pietro, Paolo. Avrebbero potuto farlo anche altri uomini, senza che il loro messaggio, senza che il messaggio cambiasse. Ma non è così riguardo a Cristo, che è il tema del messaggio. Senza di Lui, il cristianesimo, la nostra fede, non sarebbe possibile. E ogni tentativo di cambiare la persona di Cristo lo priva delle sue divine realtà. In prima Timoteo è scritto: e infatti c'è un solo Dio e c'è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Il messaggio di Gesù e la persona di Gesù quindi non possono essere separati, perché ciascuno spiega l'altro. E Giovanni poi ci introduce a un altro, al terzo aspetto di questo annuncio. E questo è il terzo annuncio di questo messaggio che abbiamo letto, che lui fa ai destinatari della lettera e a noi, è l'oggetto. Che cosa voleva dirci Gesù quando è venuto sulla terra? Qual era l'oggetto del suo annuncio? Giovanni lo dice abbastanza molto chiaramente. L'oggetto dell'annuncio di Gesù è la parola della vita. E questa parola della vita è l'oggetto del messaggio di Gesù. E guardate che è usata questa, la stessa parola logos. Giovanni la usa anche nel Vangelo, nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, solo che nel Vangelo di Giovanni, quando lui dice, lo leggiamo insieme, Giovanni 1, dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E poi dice al versetto 4: in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. E questo Giovanni lo scrive nel Vangelo di Giovanni al versetto 4. E nell'epistola di Giovanni lui usa la stessa parola, logos, solo che nel Vangelo di Giovanni viene messo l'accento sulla vita, sulla parola della vita, ma nell'epistola di Giovanni viene messo l'accento sulla parola della vita intesa come vita eterna, che è stata manifestata. Questa vita, dice Giovanni, questa parola, la vita eterna, era eternamente in comunione con Dio ed è stata manifestata attraverso Gesù. Infatti noi la prima parola che troviamo in questa epistola, dice proprio Giovanni, quel che era dal principio, inizia quel che era dal principio, e sta parlando della parola della vita eterna. Questi versetti, quel che era del principio, e quella parola che poi, quel versetto che utilizzerà dopo, quella parola che era presso il Padre, sono due parole paralleli ma sono complete. E queste parole ci dicono che Gesù era con Dio, era la parola ed era con Dio. In altre parole, Giovanni vuole dirci che noi vi annunciamo la vita che è veramente eterna, la parola di Dio che è veramente eterna, visto che questa vita è stata con il Padre dall'eternità. Giovanni vuole dirci che la parola che Gesù ci ha portato è la parola di vita eterna, che è stata con il Padre dall'eternità. E infatti l'inizio e la conclusione di prima Giovanni affermano lo stesso fatto: il Figlio eterno di Dio, che è il vero Dio e è la vita eterna. Nel Vangelo ci sono diverse espressioni per comunicare il Vangelo. Nel Nuovo Testamento ci sono diverse espressioni per descrivere il Vangelo, ma qui in Giovanni il Vangelo annuncia e offre la vita in Cristo. Il Vangelo è sinonimo di vita. Giovanni dice: chi ha la vita, chi ha la parola di Gesù ha la vita, e chi ha la vita eterna. E così Giovanni, dopo averci illustrato l'oggetto dell'annuncio di Gesù, Giovanni ci mostra un altro aspetto di questo messaggio di Gesù, e praticamente è lo scopo. Chi ha la vita eterna, ma non solo la vita eterna, ma dice Giovanni, chi ha la vita ha la comunione e ha la gioia, e lo scopo di chi ascolta la parola di Cristo e di chi la mette in pratica nella sua vita è una vita eterna, è una vita di comunione. E questo è lo scopo dell'annuncio: la comunione, come dice lui, e la gioia. Prima la comunione intima con il Padre, con Cristo, e poi la comunione con i fratelli. L'annuncio di Cristo non è un annuncio bello fine a se stesso. Il messaggio di Gesù non sono soltanto belle parole, piacevoli, ma chi ascolta le parole di Cristo e chi le mette in pratica nella sua vita ha uno scopo, che lo scopo immediato è la comunione con il Padre, con il Figlio, che è la vita eterna, e ha la gioia con i fratelli. Lo scopo della proclamazione del Vangelo è dunque dichiarato in termini di comunione che comprende la riconciliazione con Dio in Cristo. E l'uomo e la donna, noi lo sappiamo benissimo perché siamo esseri umani, non sono fatti per essere soli, non sono fatti per vivere soli, ma sono fatti dal Signore per vivere in comunione con le altre persone, per vivere in armonia con le altre persone, per vivere in armonia con il prossimo. E quando noi non abbiamo questa comunione con gli altri, stiamo male. Quando discutiamo con nostra moglie, stiamo male. Quando discutete con i vostri mariti, state male. Quando i figli discutono coi genitori, stanno male. Quando fra fratelli discutiamo, siamo male. La nostra connotazione naturale è stare in comunione, e stare in comunione con le altre persone, e prima di tutto stare in comunione con Dio. L'uomo è chiamato a stare in comunione con Dio, e poi è chiamato a stare in comunione con la Chiesa, è chiamato a stare in comunione con i fratelli, e poi è chiamato a stare in comunione con il prossimo. E la parola di Dio, se noi l'accettiamo, ci porta a stare in comunione con Dio, con Cristo, con i fratelli, e anche a vivere in pace con il prossimo. Anche se esiste una certa incertezza circa la lettura di questo passo, perché la nostra gioia sia completa, Questo è un altro scopo se mettiamo in pratica la parola del Signore. Sembrerebbe, si sarebbe potuto aspettare che Giovanni scrivesse più che la nostra gioia sia completa, ma che la vostra gioia sia completa. Invece Giovanni scrive che la nostra gioia sia completa. E anche se la nostra gioia si riferiva esclusivamente alla gioia di Giovanni e dei testimoni apostolici, la loro gioia sarebbe quella simile a quella di un pastore amorevole che desidera che i suoi camminano nella fede, desidera che i suoi camminano nella comunione. E questa comprensione, questa lettura è sostenuta anche da altri passi in cui Giovanni dice: non ho più gioia che ascoltare che i miei figli camminano nella verità. Pil domenica ci ha salutato, si trasferirà in una città lontano da noi, forse riceverà ogni tanto delle notizie da parte nostra. E io sono sicuro che la sua gioia più grande non sarà quella di sapere che forse uno di noi si sarà sposato. La sua gioia più grande non sarà quella di sapere che uno di noi avrà trovato un buon posto di lavoro o che uno di noi avrà acquistato una grande casa. Ma la sua gioia più grande sarà sapere che ognuno di noi sta camminando nella verità e sta camminando nell'amore e sta camminando nella comunione con i fratelli. Questa sarà la sua gioia più grande. E questa gioia non può venire se non nell'abitare in Cristo. Della parola di Dio tutti ne abbiamo conoscenza, tutti, non solo noi qui, ma anche le persone che sono fuori, tutti senza eccezione hanno conoscenza della parola di Dio. Questo non significa che noi sappiamo ogni cosa di Dio, questo non vuol dire che noi sappiamo quello che farà nel futuro, questo non vuol dire che noi sappiamo alla perfezione i piani di Dio, perché ci sono alcune verità che il Signore ancora non ci ha rivelato. Ma noi conosciamo la verità, come ci ha annunciato Giovanni, che riguarda la nostra vita. Noi conosciamo la verità che Gesù ha portato sulla terra, che riguarda la nostra vita eterna, che riguarda il nostro futuro. E noi conosciamo questa verità e Giovanni ne testimonia la sua venuta, che fu reale, che fu vera e che avvenne in un determinato periodo della storia dell'umanità. C'è una prefazione di un libro che dice queste parole: che Dio ha sempre suscitato degli uomini fedeli che hanno combattuto la verità, anche se sono stati ostacolati, anche se sono stati derisi, anche se sono stati minacciati, ma hanno sempre proclamato la verità. E non sono stati vinti, non sono stati sopraffatti. La parola di Dio non è stata sopraffatta, perché non l'errore, ma la verità è invincibile. La verità, la parola di Dio, nessuno la può fermare. E come nei secoli passati, anche ora, Dio sta chiamando intorno a sé, nella Chiesa attuale, degli uomini, delle donne, dei ragazzi. Dio sta chiamando la sua Chiesa, che sono pronti a vivere e a combattere per la verità. La base della nostra certezza, la base della nostra fede non è cambiata. Non c'è differenza se noi leggiamo l'epistola di Giovanni nel primo secolo o nel ventesimo secolo, non fa alcuna differenza. La nostra fede è ancora vincolata e ancora attaccata alla parola di Gesù. E in questa dottrina, in questa parola, noi dobbiamo dimorare. E la nostra responsabilità è essere attaccati a questa verità che Gesù ci ha portato in un giorno, in un periodo ben preciso, senza farsi guidare da nuovi pensieri, da nuove dottrine, anche moderne. Ogni volta che la Chiesa viene disturbata e mettono in ridicolo i principi biblici, allora dobbiamo dare retta e accostarci alla parola di Dio e continuare in ciò che abbiamo imparato, in ciò che noi ascoltiamo in questa Chiesa. La nostra testimonianza, la nostra certezza si fonda su queste certezze, dice Giovanni, che noi abbiamo visto. Il soggetto principale di questi versetti è la parola della vita incarnata in Gesù e proclamata da Gesù. Con questo tema Giovanni inizia e con questo tema Giovanni termina. La parola che dona vera vita e vera gioia si trova solo nelle parole di Gesù. Non nelle altre dottrine, non nelle altre pensieri o filosofie. Questa verità garantisce al credente la conoscenza del Vangelo che dona la salvezza, la fede e il coraggio per testimoniare. Amen.